Appena giusto passate alle 9:30, siamo ai microfoni in diretta con Alessandra, con cui condurremo un approfondimento sulla gestazione per altri o maternità surrogata. Alessandra, ci senti bene?
Sì, vi sento. Buongiorno a tutti e a tutte.
Ciao. Allora, io andrei subito a farti una domanda relativa al quadro legale con cui ci troviamo in questo momento, nel senso la GPA è stata appena definita reato universale, ma sappiamo che in Italia c'era già una legge, la legge 40 del 2004, norma in materia di procreazione medicalmente assistita, che illegalizzava questa pratica in Italia. Cosa significa dunque che ora la gestazione per altri diventa reato universale, e magari anche, se vogliamo un po' approfondire, che cosa intendiamo per gestazione per altri, perché noi ne parliamo così in maniera abbastanza intuitiva, ma forse ci sfuggono anche un po' di sfumature di significato.
Sì, allora il fatto che sia diventato un reato universale intanto è un unicum nel mondo, nel senso che a livello mondiale ci sono tanti paesi in cui è legalizzata, con differenze dal punto di vista delle regole per poterla attuare. Ci sono paesi in cui non è normata e paesi in cui è vietata. L'unico paese che l'ha resa reato universale al pari di un genocidio, proprio per fare il paragone, è l'Italia. Allora, dal punto di vista legale crea sicuramente ancor più di quanto già era in atto, una categoria di famiglie, ma soprattutto di bambini e bambine di serie B, ovvero si viene a creare in quelle famiglie in cui la gestazione per altri è stata utilizzata andando in un paese estero, e sono nate delle persone, sono nate dei bambini e delle bambine che vivono nella nostra società, di fatto questi bambini e queste bambine diventano figli di criminali, per quanto riguarda i criminali efferati, peraltro, visto che è paragonata appunto a genocidio, a pedofilia, eccetera. Ci sono dei dubbi anche dal punto di vista dell'attuazione. Io parlo d'America e la ministra Roncella ha dichiarato che dovremmo ad esempio denunciare, segnalare in procura i sospetti di figli e figlie nate da gestazione per altri. In questo specifico caso, al di là del fatto che deontologicamente non è possibile, si è espresso già anche l'ordine dei medici, oltre che l'ordine dei pediatri, l'associazione dei pediatri italiana, questo denota quello che è l'intento chiaro e ovvio di questa mossa di legge, ovvero la limitazione per le coppie omogenitoriali, in particolare quelle formate da due uomini, di poter mettere su famiglia fondamentalmente. Perché ovviamente il dubbio si pone sia all'impiegato dell'anagrafe, sia al medico o alla medica, nel momento in cui va registrato un bambino, si fa una visita neonatale dei primi mesi di vita ad un bambino che è nato sia all'estero, ma soprattutto che ha due genitori maschi, probabilmente. Quindi è un qualcosa che sicuramente dal punto di vista proprio legale attuativo non so poi verranno definite dalle magistrature se è possibile dal punto di vista attuativo, proprio rispetto anche alla Costituzione, una cosa del genere. L'intento politico però è decisamente chiaro e crea soprattutto un aumento dello stigma nei confronti dei frutti della GPA, che sono poi di fatto bambini e bambine, quindi una categoria sicuramente fragile sotto vari punti di vista.
Grazie Alessandra. Allora, l'altra cosa che volevamo chiederti, proprio perché parlavi appunto dei diritti di bambini e bambine, oltre diciamo a quelle che sono i diritti delle persone piccole, c'è anche la questione di quali sono i diritti delle donne gestanti, che è proprio al centro, diciamo, di una polemica che vede chiunque pontificare su i loro corpi, le loro volontà, eccetera eccetera. In questo ci sono due tesi principalmente, rispettivamente a favore e contro la GPA, che da quella a favore vede la genitorialità come un diritto che si lega all'autodeterminazione, quindi anche qualcosa, diciamo, di analogo al diritto delle coppie LGBTQIA di diventare una famiglia, o quello di un aborto libero, eccetera eccetera. Dall'altra invece vi sono delle statistiche, dei reportage, quindi insomma abbiamo dei dati che mostrano come nella maggior parte dei casi il processo di GPA avvenga tramite corpi di donne che sono più povere e razzializzate, a favore di coppie bianche di ceti sociali più elevati. Quindi la GPA in questo caso rappresenterebbe al massimo grado il processo di mercificazione del corpo femminile. Volevo insomma chiederti un po' che cosa ne pensavi tu di questa contraddizione.
Sì, allora, intanto partendo ancora dalle persone piccole, abbiamo già tantissimi studi sia su bambini e bambine abbandonati alla nascita e quindi poi adottati, sia anche su bambini e bambine che nascono da GPA, che ricordo, nel caso della GPA la gestante non condivide patrimonio genetico con il frutto del concepimento, nel senso che l'ovulo è donato o dalla madre, quella che poi sarà la madre nel caso di una coppia eterosessuale o di una donna single, oppure da un ovo donatrice. Intanto questo perché a volte non sfugge questo dettaglio. Insomma, questi studi dimostrano che non ci sono differenze nello sviluppo psicologico dei bambini e delle bambine nati da GPA. L'unica criticità sono associate allo stigma sociale, quindi questa è una cosa fondamentale anche per quello che dicevamo prima. Per quanto riguarda il discorso mercificazione, qua va fatta una grandissima premessa. Il capitalismo non dovrebbe esistere, non dovrebbe esistere lo sfruttamento dei corpi, non dovrebbe esistere l'usura dei corpi al servizio di nessun tipo di prestazione per riuscire a sopravvivere, perché i bisogni di base dovrebbero essere tutti garantiti in quanto esseri umani. Questo è un qualcosa dal quale è necessario partire. Da dire che la GPA esiste sì in forma commerciale, che è quella sulla quale si discute, ma ci sono dei paesi in cui è esclusivamente in forma solidale, ovvero la donna non riceve nessun compenso, vengono solo pagate le spese mediche. Prendiamo l'esempio del Canada, ad esempio, ma anche Cuba, che presenta un codice della famiglia fra probabilmente il più innovativo e il più all'avanguardia in tutto il mondo, al quale è arrivato attraverso un processo molto democratico, peraltro in anni e anni, dove la GPA è legalizzata ed è solo su base solidale. Quindi una donna sceglie per solidarietà di prestare il suo corpo ad una gravidanza per altre persone, siano esse eterosessuali, LGBTQ+, eccetera. E arriviamo però al fatto che esiste anche la GPA commerciale. Molti paesi in cui questa è permessa, in realtà, ad esempio gli Stati Uniti, ma non solo, ci sono delle condizioni per poter essere una gestante. Tra le varie condizioni, quella di aver avuto già figli, eccetera, c'è anche quella economica, cioè la gestante non deve essere in condizioni economiche precarie, altrimenti non può essere una gestante. In altri paesi questa regola non c'è, rimanendo sempre all'interno comunque di una condizione di legalità, quindi non si sta parlando di una forma di racket o schiavitù, che purtroppo esiste, anche se occasionale, ecco, diciamo così. Qua si apre un discorso che è molto politico e, se vogliamo, anche filosofico, nel senso, sicuramente non dovrebbe esistere la condizione per la quale io sfrutto il mio corpo per poter sopravvivere, di fatto, il mio corpo inteso anche come salute mentale in realtà, quindi una serie in maniera più ampia, però esiste, è così, ed è così anche in Italia, è così alcuni lavori usuranti, molti lavori usuranti, sappiamo che abbiamo un tasso di lavoratori poveri, quindi nonostante questi corpi si usurino, poi comunque la persona resta tra l'altro povera, non riesce ad arrivare alla fine del mese lo stesso.
Esatto, nel senso, scusami, è proprio questa la cosa che salta all'occhio, che si tende a voler proteggere le donne quando questo riguarda la loro, diciamo, le loro capacità riproduttive, sessuali, eccetera, ma della mercificazione relativa ai lavori in generale e a quelli più usuranti, a nessuno gliene frega niente.
Esatto, o magari gliene frega, però poi non ne fanno una debacle morale, nel senso, ok, certo, sì, dispiace per il muratore che si spacca la schiena e a 50 anni si ritrova con le giunture di un ottantenne, mi dispiace, dico che non va bene, però poi non ne faccio, non attribuisco a questo un valore morale, non lo infantilizzo dicendo che dovrebbe essere vietato questo tipo di lavoro perché è uno sfruttamento del suo corpo, cosa che invece viene fatta per quelle prestazioni che solo ed esclusivamente le donne possono fare, ad esempio la gravidanza per altri. È una cosa che un uomo, quantomeno socializzato uomo, una persona senza utero non può fare, di conseguenza rientra nell'infantilizzazione della donna che vediamo su vari piani nella nostra società, anche in questa la devo proteggere dal fatto che sfrutti il suo corpo. In associazione c'è anche un po' il mistico della la mistica della maternità. Una delle diciamo critiche che viene fatta più frequentemente è dire: è impossibile che una donna che porta avanti una gravidanza non viva in maniera traumatica il distacco dal bambino che ha portato dentro dopo il parto. Questo perché si mette la maternità all'interno di un sistema valoriale che però non è valido per tutte le persone e non è valido sempre in tutti i posti del mondo, in ogni cultura, in ogni tempo. La maternità del 2024 in Italia non è vissuta come la maternità del 1924, dove molti bambini morivano nei primi mesi di vita, dove c'erano tutte altre condizioni. Quindi si attribuisce un valore morale a quello che poi in realtà deve rimanere una scelta assolutamente libera della persona, mettendo libera fra virgolette, perché ovviamente in un sistema capitalistico la libertà rimane sempre un po' limitata dalle condizioni di partenza, ma questo nella donna che si presterebbe a fare GPA commerciale, come ripeto, nella persona che uomo o donna che sia che lavora a cottimo per riuscire a portare avanti una famiglia.
Esatto, su questo ciao intanto, scusami, grazie del tuo intervento. Su questo appunto c'è una grande mistificazione di tutto quanto, non vorrei ripetermi, però veramente è incredibile come da quando si è iniziato a parlare di questo tema sui grandi schermi, diciamo, nelle ultime settimane, è una continua infantilizzazione, ma non soltanto, anche proprio riduzione dell'autodeterminazione della donna. È chiaro, è tutto vero, tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quindi che è un problema anche di classe, che è sicuramente una cosa che avviene, appunto, di utilizzare corpi di persone e di donne che già vivono una condizione di subalternità doppia perché sono donne e perché sono povere. Detto questo, c'è il grande tema del fatto che non si parla mai della decisione, della scelta, della libera scelta della persona di farlo. È tutto semplicemente ridotto, diciamo, in un dibattito pubblico a prendersi cura della donna come se fosse, o di nuovo della persona con utero, come se fosse un soggetto non completamente libero, non completamente autonomo,
capace.
No?
Sì, capace di prendere decisioni per se stessa e di valutarne le conseguenze eventuali.
Con questo non vogliamo assolutamente dire che appunto non ci sia il problema grande, ma come c'è, come stavi dicendo tu, appunto su tutti gli altri, non so se sia uguale, forse non posso fare questo paragone, però come c'è su tutti gli altri corpi della società che vivono condizioni di minoranza o comunque di sottomissione in questa società, e come c'è per esempio anche nella grande altra questione che è appunto l'affidamento, l'affido di persone di, insomma,
adozione.
Grazie, scusami, ti stavo dicendo, è una parola sbagliata, però, grazie, no, non l'affidamento.
Sono due cose diverse.
Esatto, sono due cose molto diverse, sì. E, però è un altro grande tema, nel senso, per quale motivo alcune persone danno i bambini in adozione, per quale motivo alcune persone li vogliono prendere, diciamo, è un grosso... Le loro possibilità non sono mai limitate e contingentate alla loro situazione personale, è un'enorme questione anche politica e anche di possibilità economiche che non sempre è riducibile.
No, esatto, tra l'altro volevo riagganciarmi a quello che diceva Anna adesso sul rapporto tra GPA e adozione, perché alcune femministe dicono che la differenza sostanziale tra GPA e adozione, al di là, diciamo, delle trafile legali e delle difficoltà, no, che incontrano le persone che vogliono adottare qui in Italia, è proprio questa ossessione rispetto
biologica.
Esatto, l'ossessione biologica. Ma non è allo stesso modo un'ossessione biologica il tentativo di questo governo di voler, come dire, disconoscere una genitorialità che non è, come dire, sì, che diciamo il cui figlio o figlia non sono frutto della coppia, ma sono state gestate da un'altra persona, cioè non è più, diciamo, lì l'ossessione biologicista.
Allora, diciamo che secondo me sul discorso di adozione cioè, do due dati, d'accordo? Allora, intanto la GPA è una pratica che per il 90% è fatta da coppie eterosessuali, di cui una percentuale per ovodonazione e o donazione di sperma esterna alla coppia o al genitore nel caso che sia un single. Quindi in realtà sicuramente c'è una componente di... appunto di se chiamiamola ossessione, o comunque più che ossessione la chiamerei volontà biologica, ma non è soltanto questo che porta una coppia o una persona a scegliere la GPA. Peraltro il 90%, abbiamo detto, sono eterosessuali, persone quindi che in Italia, ma nella maggior parte dei paesi, hanno accesso legalmente all'adozione. I costi sono alti tanto per la GPA tanto per l'adozione internazionale, mentre ricordo che l'adozione nazionale è gratuita. Però c'è un grande però: paragonare la GPA all'adozione secondo me è un azzardo, in quanto il bambino o la bambina adottati hanno un background. Che vengano presi a un giorno di vita o a 10 anni di vita, c'è un passato dietro questo bambino o questa bambina. Ci possono essere anche origini culturali diverse nel caso dell'adozione internazionale. Ci possono essere delle condizioni che non tutte le coppie sono disposte a, si sentono capaci di portare avanti. Ci sono coppie che porterebbero avanti solo un'adozione, ci sono coppie che non accettano una manipolazione, se vogliamo così dirla, quindi una procreazione assistita come la GPA o come la PMA, per motivi personali e quindi assolutamente leciti, per cui se sono infertili si orientano verso l'adozione. Ci sono coppie per le quali le due opzioni potrebbero essere alternative, e quindi poi saranno le occasioni, la vita, le possibilità a portare in una direzione rispetto che nell'altra. Sicuramente c'è una componente, ci sono delle persone che hanno il pensiero della trasmissione biologica nella filiazione, di qualunque tipo sia. Però non credo che tutto si esaurisca lì, non è soltanto questo. Ci sono tante altre, è quello che si diceva un pochino prima, così come la maternità non esiste una sola, la genitorialità in generale non è mai unica, e le motivazioni per cui si decide di fare o di non fare un figlio, di portare avanti una gravidanza, di non portarla, di lasciare il bambino in ospedale oppure di portarlo avanti, di volere un figlio biologico oppure no, o di scegliere di adottare, sono legate sicuramente a delle condizioni sociali, ma poi anche di fatto delle condizioni personali. Il problema non è tanto la scelta personale di orientarsi in un senso o nell'altro, il problema è la possibilità legale e normata di fare tutto questo. Prima parlavamo di sfruttamento, se la GPA invece di renderla reato universale la legalizzi e la normi, a quel punto lì ti levi anche il problema di un eventuale sfruttamento. ti togli il problema di un'assistenza medica magari non perfetta e tutta una serie di cose. Quindi poi la scelta personale per orientarti da una, verso una PMA in un caso di una coppia eterosessuale o di una GPA o di un'adozione rimane personale e tale deve rimanere, ecco.
Ciao, scusa, ti faccio ancora una domanda. Io sono Rebecca, siamo tante oggi.
Ciao.
E siamo tutte curiose. Io ti volevo fare una domanda un pochino più sull'ambiente medico, nel senso che da una parte mi incuriosisce molto sapere un po' la comunità medica, per quanto ovviamente immagino che tu non la conosca tutta, quindi un po' di quello che sai, come si schiera su questa cosa, e poi soprattutto, dato che la politica istituzionale ha questo brutto difetto di infilarsi a gamba tesa in cose di cui, scusami il termine, ma non capisce un cazzo, e a far passare leggi di cui non sa niente neanche lei, alla fine secondo te c'è una possibilità che la comunità medica riesca un po' a far valere le opinioni scientifiche e i dati scientifici, anche solo che tu hai riportato alla luce oggi con noi, piuttosto che un'imposizione ideologica di alla fine persecuzione di alcune categorie?
Ma allora, con mia somma gioia, in realtà personale proprio, la risposta sia dell'Ordine dei Medici Italiani sia appunto dell'Associazione Pediatri Italiani si è fatta, cioè non si è fatta attendere, è stata piuttosto immediata e piuttosto decisa. Entrambi hanno detto che sicuramente nessun medico avrebbe, per motivi deontologici basici proprio, denunciato o segnalato il sospetto di un bambino o di una bambina nati per GPA. Quindi questo di fatto, perché fondamentalmente va contro a quello che è il mio paziente. Cioè io accuso i genitori, mettiamola così, ma di fatto per quello che ci rimette, che sta 2 anni senza genitori, è il mio paziente. Quindi è proprio deontologicamente inaccettabile. E questa risposta è stata decisa e immediata. Io non ho letto ufficialmente delle risposte nel merito al divieto di GPA in generale, questo dal punto di vista della comunità medica nazionale intendo. Noi come Chi si cura di te abbiamo una posizione che è quella che io sto portando in questo momento, siamo un'associazione di medici, mediche e personale sanitario in genere, e che è quella assolutamente dove anche guardandoci d'intorno riteniamo che il divieto non è mai la strada, no? La strada è sempre l'ascolto delle esigenze della popolazione, anche se è una porzione relativamente piccola, e poi di conseguenza la regolamentazione, la normazione, ricordandoci sempre delle basi come appunto l'autodeterminazione. Se mi stai chiedendo se l'ambiente medico in generale è d'accordo o meno sulla pratica della GPA, su questo non ti so rispondere, perché in Italia è vietata da prima, di conseguenza non riesco a dirti come può essere per l'aborto le percentuali di persone che sono obiettrici e che non lo sono, per esempio. Non ho questi dati, non è, in questo momento non è possibile averli. Io poi sono la medica in medicina generale, non sono una ginecologa, quindi magari ho anche non ho una visione diretta, ecco, non mi sono confrontata più di tanto con colleghi che si occuperebbero eventualmente di questo aspetto, perché poi la GPA di fatto è una prestazione medicalmente assistita,
certo,
quindi sarebbe campo ginecologico di chi si occupa di prestazione medicalmente assistita. Diciamo che sono stata contenta della risposta, che però non è entrata nel merito della GPA, è entrata più nel merito del voi lo rendete reato universale, io a questa cosa non ci sto. Ecco.
Alessandra, noi ti ringraziamo tantissimo per questo approfondimento.
Grazie a voi.
Grazie insomma per aver fatto chiarezza su questo tema e a risentirci per ulteriori occasioni.
Grazie tanto a voi per questa possibilità.
Ciao, un saluto.
Ciao, buona giornata. Ciao.